Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet. Oggi in studio con noi Federica, iscritta a Scienze Politiche all'Università di Roma 3, per parlare di giovani e politica. Avremo poi in collegamento telefonico Mattia Picca, candidato nazionale alle primarie giovanili 2008. Prima però di approfondire il tema di oggi, ascoltiamo insieme Libertà di Giorgio Gaber.
Zainet, la radio che fa scuola.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
E dopo le profetiche parole di Giorgio Gaber iniziamo a parlare con Federica. Allora, qual è il tuo rapporto con la politica? Ti informi, ti interessi oppure fai parte della maggioranza di questi giovani che appaiono ormai totalmente estranei a questo mondo?
Allora, sicuramente, anche se non da molto, mi informo sulla politica perché credo che sia molto decisiva per il nostro futuro, perché comunque anche adesso che sono approdata, diciamo, al nuovo mondo dell'università, ho visto che la politica ne fa parte completamente per la nuova riforma della Gelmini, quindi è molto importante essere informati sulla politica, proprio perché dobbiamo capire quali sono i nostri diritti, quali sono i nostri doveri, che comunque di cui la politica si occupa poi.
E per entrare nel vivo dell'argomento di oggi ascoltiamo insieme la scheda preparata dalla nostra redazione.
Giovani e politica, binomio impossibile? Le recenti indagini confermano la generale sfiducia dei ragazzi. Le istituzioni appaiono loro troppo distanti ed incapaci di risolvere i problemi reali. La conseguenza? Un generale distaccamento dalla vita politica quotidiana. La nuova generazione sembra però molto sensibile nell'avvertire i difetti della nostra società, in particolare per quanto riguarda il precariato. Queste incertezze nel guardare al futuro spingono i ragazzi a cercare nei partiti non risposte ideologiche, bensì atti concreti in grado di fornire una visione nella quale poter credere.
E dopo aver ascoltato la scheda possiamo iniziare ad addentrarci maggiormente in questo argomento. Allora, abbiamo ascoltato che i ragazzi non si interessano, però sono molto sensibili su quei temi che poi in fondo li riguardano più da vicino, quindi ad esempio il precariato, certo. Si vive sempre di più in famiglia, quindi le possibilità di crearsi effettivamente poi un'esistenza propria ed autonoma sono sempre più difficili. Tu riscontri questo fra i tuoi coetanei? C'è effettivamente questo timore oppure sono i media che ingigantiscono?
Sicuramente questo timore c'è, perché i ragazzi si trovano veramente a dover affrontare delle difficoltà economiche e comunque di organizzazione veramente grandi, soprattutto perché non sono offerte possibilità ai giovani di potersi muovere da casa, quindi poi ci definiscono magari mammoni o che viviamo sulle spalle, ma perché è praticamente impossibile sia avere uno stipendio, un reddito proprio e soprattutto non precario. Quindi i media non ingigantiscono, è vero, però si trovano poche soluzioni a mio avviso.
Come tua esperienza personale, ti è mai capitato di partecipare a qualche manifestazione, a qualche incontro insieme con ragazzi della tua età?
Sì, certo, ho partecipato a varie manifestazioni, sia su argomenti, insomma, magari che potevano prescindere dalla politica o meno, comunque.
A proposito di manifestazioni, in genere comincia l'autunno caldo, questa è sempre la stagione un po' per quanto riguarda le scuole, autogestioni, cogestioni, occupazioni e anche per quanto riguarda l'università. Ecco, la domanda che ti volevo fare è: secondo te quanto poi vanno ad incidere questi atti e quanto al contrario sono dannosi? Per cui, ad esempio, contro la riforma Gelmini, occupare una sede universitaria, quindi interrompere le lezioni, fa il gioco poi della riforma, oppure effettivamente può essere l'unico metodo per far sentire la propria voce?
Allora, io credo sia fondamentale diffondere determinate informazioni nell'ambito di un'università. Per esempio, oggi nella mia università c'era proprio un'assemblea riguardo alla legge 133, quindi io credo sia di assoluta importanza. Però, allo stesso tempo, arrivare all'occupazione della sede universitaria può anche diventare inutile, perché comunque la voce dei ragazzi non viene ascoltata sempre. Quindi comunque arrivare a gesti estremi, questi potrebbero poi essere... potrebbero poi andare contro proprio la volontà dei ragazzi, quindi comunque occupare magari no, però comunque farsi sentire, manifestare, questo è importante. Se proprio... poi ci dessero ascolto sarebbe meglio.
Proprio come diceva Caterina sul discorso dei media, tu ti senti una persona, diciamo, informata riguardo poi l'attualità, la politica, oppure credi che comunque si nascondano sempre certi aspetti?
Beh, sicuramente io ritengo di essere abbastanza informata, quanto basta per avere magari una mia idea su determinati argomenti. Poi ovviamente l'informazione è un processo che va sempre avanti, bisogna sempre rimanere informati e quindi magari ogni tanto... un ragazzo giovane si può perdere, ecco, si è sempre informati su tutto.
Una domanda un po' da quiz. Tu cosa faresti per incrementare l'informazione tra i giovani? Secondo te è sufficiente leggere un giornale o guardare la televisione? Oppure ci sono degli step successivi che sono necessari per avere una buona conoscenza di alcuni fatti?
Cominciare a leggere i giornali sarebbe fondamentale, perché ci sono tante persone che ancora non lo fanno. Poi guardare i telegiornali, insomma, l'informazione è quella che viene data un po' a tutti. Poi forse se ci fosse più scambio tra ragazzi e ragazzi sarebbe anche quello fondamentale, perché il problema è che se ne parla poco, poi alla fine magari non tanto in televisione quanto tra di noi. Secondo me gli argomenti sono troppo ampi adesso, ecco, magari tornare sulle cose un po' più importanti per noi sarebbe meglio.
E proprio sulla politica, quindi su questo discorso dell'informazione, la politica ha ispirato però anche il mondo degli editori. Infatti è uscito, diciamo, un libro da un po' di tempo ormai, I figli del disincanto, di un docente di sociologia presso l'Università di Firenze, Marco Bontempi. Secondo te anche la lettura di questi libri, diciamo, potrebbe essere uno strumento utile per informarsi, avvicinare i giovani a un mondo forse ancora un po' troppo poco conosciuto?
Sì, certo, l'importanza della lettura è, non è, è sempre, cioè, leggere libri anche che parlano proprio di argomenti specifici e che riguardano la politica è importantissimo. Il problema è che non sempre la nostra attenzione va verso questi libri, magari sono poco pubblicizzati o poco diffusi.
Benvenuto a Mattia Pica, candidato nazionale all'Assemblea Costituente della Giovanile del PD.
Ciao Caterina e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Partiamo con le domande dalla nostra Federica.
Sì, grazie.
Ciao Mattia. Allora,
ciao,
sappiamo che riguardo le primarie giovanili sono state fatte varie polemiche, che
sì,
sono poi state portate avanti anche da una da uno dei candidati, quale Giulia Innocenzi. Tu credi che queste critiche siano dovute esclusivamente all'organizzazione poco chiara delle elezioni o c'è qualche altro fattore che prescinde dalle elezioni stesse e che ha contribuito alla creazione di queste polemiche?
Allora, sicuramente l'organizzazione delle primarie ha creato un certo disagio fra i vari candidati alla segreteria nazionale, ma anche la situazione politica italiana ha influito su i membri che appunto si sono candidati come Giulia Innocenzi alla guida della nuova giovanile alla segreteria nazionale. Quindi diciamo è un po' la situazione politica attuale che ha contribuito a accendere i toni e complicare un po' la situazione.
Secondo te cosa possono dare i giovani alla politica? Qual è il loro apporto fondamentale che deve rinnovare, modificare? Quali sono le cose che non vanno e che cosa possono dare i giovani?
Allora, i giovani alla politica possono dare un futuro, perché i giovani sono, come sappiamo bene tutti quanti, il futuro non solo di un paese ma di una società come quella italiana, ma anche il futuro di una politica, e possono dare idee, iniziative, nuovi stimoli che puntino a migliorare le condizioni precarie in cui ci troviamo, compresa la situazione economica. Abbiamo momenti brillanti e soprattutto giovani nell'economia italiana, ma non solo.
Per i partiti, mettere avanti i giovani non potrebbe essere però anche una sorta di manovra di strumentalizzazione?
Per i partiti mettere avanti i giovani non deve essere una strumentalizzazione, ma deve essere un'importanza primaria, appunto perché i giovani sono il futuro di un partito, perché se un partito non ha giovani persone iscritte, il partito non ha futuro e non ha un domani.
Adesso Zainet si ferma per qualche minuto, restate però ancora in linea con noi perché al nostro ritorno avremo ancora Mattia Pica in collegamento.
Zainet, la scuola che fa radio.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante. Sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica.
prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera. Si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldi qua, siccome Calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte.
Ed era Samuela e Bersani con Lo scrutatore non votante. Ed adesso ancora qualche domanda con il nostro ospite di oggi.
Per quale motivo, secondo te, i giovani oggi sono così distaccati dalla politica?
I giovani d'oggi sono distaccati dalla politica perché non hanno fiducia nel domani né nella situazione attuale che la società prospetta ai giovani. Tutto ciò è influenzato non solo dalla politica italiana ma anche dalla politica estera e dalla situazione internazionale che stiamo vivendo soprattutto in queste ultime 2 settimane, in questo ultimo periodo.
E riguardo questa disillusione dei giovani nella politica, anche lo stesso Fausto Raciti, il candidato alla segreteria nazionale, ha dichiarato ha definito l'Italia un paese vecchio e che, sul quale bisogna attuare importanti modifiche. Tu credi che appunto queste modifiche possano essere effettuate anche grazie all'Assemblea Costituente?
Sicuramente, noi giovani, proprio noi giovani che andiamo a costituire il futuro dell'Italia e questa nuova Assemblea Costituente, abbiamo il compito, che sta diventando piano piano un dovere, di rinnovare piano piano tutte le situazioni che ci troviamo ad affrontare, attuando diciamo anche un cambiamento generazionale.
Quali sono allora, secondo te, i canali diciamo più fertili per avvicinare e incoraggiare i giovani alla politica?
Sicuramente l'integrazione degli stranieri, le persone non italiane, danno anche, come è successo sotto la giunta Veltroni del Comune di Roma, dando la possibilità agli stranieri che vivono da molti anni qui a Roma o in Italia, la possibilità di votare, quindi un'integrazione per i figli di coloro che arrivarono come immigrati, che invece adesso sono veri e propri italiani, e diciamo anche dando proprio noi giovani che già ci occupiamo di politica un nuovo volto e nuova fiducia ai compagni con cui ci relazioniamo continuamente nel nostro vivere le giornate, quindi andando a scuola, diciamo mettendo la pulce nell'orecchio, se mi è concesso dirlo, ai compagni di classe, ai compagni di università, agli amici, eccetera.
Le ultime indagini su quanto riguarda appunto il rapporto fra i giovani e la politica ci dicono che i ragazzi tendono sempre più a ricercare nei partiti non risposte ideologiche, bensì atti concreti in grado di dare quasi una visione in cui il giovane può credere, quindi una risposta che non sia tanto basata su, sulle idee quanto sulla capacità poi di andare a incidere sulla vita reale. Tu ti ritrovi in questa descrizione, come vedi questa evoluzione dell'atteggiamento giovanile?
Allora, attraverso la politica porto avanti quelle che sono le mie idee che vengono condivise anche da altri, quindi diciamo si cerca di fare un lavoro di gruppo, ma la cosa importantissima è che purtroppo noi giovani, avendo vissuto e vivendo in un momento della politica italiana molto particolare, stiamo scordando quella che era l'ideale con cui molte volte i partiti iniziavano una battaglia politica. Quindi diciamo c'è bisogno da parte di noi giovani di riscoprire il valore dell'ideale, ma non solo politico, e di portarlo avanti nella vita quotidiana e per chi fa politica nel proprio ambito politico.
Perché secondo te, diciamo, la forma del partito tradizionale ha ancora un futuro, visto che adesso si parla molto di associazioni, congregazioni di spontaneismo fra i giovani?
Allora, la forma pura del partito, quella che noi conosciamo, è sicuramente molto molto attuale, perché nell'evoluzione delle generazioni è rimasta uguale, e non è che si deve evolvere una forma del partito, non è che si deve evolvere il partito, ma si evolvono le persone che compongono il partito. Queste persone possono portare nuovi piccoli pezzettini ad un partito, cambiandolo non in modo radicale, ma modificandolo per migliorare quella che era la situazione precedente.
E io mi riallaccerei a quello che ha detto Antonella sul fatto che i giovani tendono ad organizzarsi in associazioni, perché tu fai parte di un'associazione di Canimambo. Allora, secondo te, che apporto possono dare le associazioni al partito? Sono una nuova linfa?
Sicuramente sono un territorio su cui molti ragazzi possono affrontare sia l'argomento associazionismo e rapportarsi con realtà completamente diverse, come può essere quella africana di cui io mi occupo, e hanno la possibilità di confrontarsi anche con il fattore politica, quindi con il fattore dei partiti, iniziando piano piano ad occuparsi appunto dei problemi della politica e del paese.
E per finire un'ultima domanda di Federica.
Mattia, secondo te quali dovrebbero essere i mezzi attraverso i quali la politica deve essere diffusa nelle scuole per far sì che anche i giovani di tutte le età possano partecipare appunto alla vita proprio politica?
Sicuramente un mezzo con cui la politica può entrare a far parte del normale svolgimento delle lezioni è l'affrontare prima di tutto con un professore quando si è ancora in primo e in secondo, quindi diciamo quando si è ancora abbastanza piccoli, i problemi quotidiani che si leggono sul giornale, quindi anche portando avanti progetti di lettura durante le ore di italiano di giornali come Repubblica, Il Tempo, eccetera, quindi confrontando anche le varie fazioni e inoltre creando anche dei giornalini scolastici che vadano appunto a creare un ambito, diciamo, non proprio di dibattito ma di confronto fra le varie idee che ci sono all'interno della scuola. Fattore molto importante è anche i sindacati giovanili. Ne abbiamo avuto un esempio ultimamente venerdì scorso alla manifestazione dove il venerdì prima l'ala destra studentesca ha manifestato contro i decreti Gelmini, mentre venerdì 10 l'ala della sinistra ha manifestato contro appunto gli stessi decreti, quindi sia attraverso una discussione in classe con il docente e la lettura dei giornali, dei quotidiani del paese, sia attraverso appunto una funzione di informazione di veri e propri sindacati studenteschi che sono gestiti da studenti e che hanno la funzione di proteggere quelli che sono appunto i diritti e i doveri dello studente.
Salutiamo e ringraziamo per essere stato qui con noi Mattia Pica, ricordiamo, candidato alle primarie dell'Assemblea Costituente Nazionale del PD.
Ciao, grazie per questo intervento, spero di essere stato abbastanza esauriente.
Sicuramente, grazie.
Grazie a voi.
Ed in chiusura ancora qualche altra considerazione su qualche fatto di cronaca che ha interessato la stampa nazionale. In particolare volevo parlare con la nostra Federica delle elezioni austriache del 28 settembre che hanno dato il diritto di voto ai 16 anni. Allora Federica, cosa ne pensi? Il diritto di voto a 16 anni, l'Austria è avanti o è pericolosamente avanti?
Beh, credo che a 16 anni, a meno che non si abbia una piena consapevolezza di quello che si sta andando a votare, che il proprio voto possa decidere anche del futuro di una nazione, sia un attimo forse prematuro, però comunque perché non, forse un nuovo modo di dare ancora più spazio ai giovani, ecco. Certo, se l'informazione è completa, allora va bene anche il voto ai 16 anni.
Non ci sono però solo i ragazzi che votano a 16 anni, pensi anche una fitta schiera di giovani che non votano proprio, forse influenzati dal vento dell'antipolitica che è soffiato non molto tempo fa. Pensi che abbia contribuito ad influenzare la mentalità dei ragazzi?
Assolutamente sì, il fatto che dei ragazzi non vadano a votare proprio quando ne hanno il diritto a 18 anni è qualcosa di veramente inquietante, perché vuol dire che nessuno è più veramente coinvolto in quello che riguarda il proprio paese in cui vive e quindi anche il suo futuro.
E potete dire la vostra sulla partecipazione giovanile rispondendo al nostro sondaggio su www.zai.net. E con queste ultime battute si conclude questa puntata di Zainet. Io saluto e ringrazio Federica per essere stata oggi in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti! To the